come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Questa è A come Atlante, come sempre ogni mercoledì ci occupiamo di Asia. Buongiorno anche a te, Gabriele Battaglia, dovresti essere già qui su questo canale?
Sì, sono su questo canale.
Buongiorno a te e a tutti, quello che senti in sottofondo è l'audio del siparietto finale della visita di Stato della Premier giapponese Takaishi in Corea del Sud, che insieme al presidente sudcoreano ha suonato alla batteria alcuni successi K-pop, quindi diciamo coreani, di musica pop coreana. Takaishi pare che avesse questo sogno nel cassetto da giovane, cioè di fare la batterista. In effetti le immagini diffuse anche dai canali ufficiali, insomma la mostrano proprio felice con un sorriso che va da un orecchio all'altro. Lì già è Myung, sembra invece che sia stato portato nella stanza un po', come dire, a sua insaputa. Questo è il finale del siparietto, sembra che sia stato portato, diciamo, in questa stanza con le batterie un po' a sua insaputa e sbatte un po' a caso le bacchette sui vari elementi della batteria. Tra l'altro, a proposito di Lee Jae-myung, ieri la procura che sta indagando sul tentato colpo di stato dell'anno scorso ha chiesto la pena di morte per il predecessore di Lee Jae-myung, e cioè Yoon Suk Yeol. Comunque questa visita è il terzo bilaterale tra i due paesi dall'inizio del mandato di Takaishi. Pechino immagino che non sia molto contenta del riavvicinamento tra questi due paesi, la Corea del Sud e il Giappone, che storicamente non sono molto amici, ma come dire, in questo momento ha forse, Gabriele, qualcosa di più preoccupante a cui badare, di cui occuparsi. La settimana scorsa parlavamo del Venezuela e ci dicevamo che senza il petrolio venezuelano Pechino sopravvive alla grande. Adesso siamo qua tutti con gli occhi puntati sull'Iran, e qui forse per Pechino la faccenda si fa un po' più spessa dal punto di vista energetico. Va aggiunta in questo giro di giorni l'escalation sull'Artico e la Groenlandia, che per la Cina è questione altrettanto sensibile. Insomma, Pechino si sente nel mirino?
Beh, diciamo che Pechino si sente nel mirino ormai, direi, dal pivot to Asia, no? Ricordi della premiata ditta Obama-Clinton, nel senso di Hillary, del 2011. Vabbè, è una sensazione poi acuita da tutta quella pubblicistica cinese che, ripercorrendo la storia dalla metà dell'Ottocento in poi, parla del secolo dell'umiliazione e insiste sul fatto che ogni volta che la Cina prova a rialzare la testa c'è poi l'egemone di turno, in genere occidentale, che vuole ricacciarla giù. Ovviamente con l'avvento di Trump la convinzione si è fatta ancora più forte e radicata. Ora, la posizione cinese mi pare sia quella di ribattere colpo su colpo, senza però farsi dettare tempi e strategie da Trump stesso, continuando a perseguire la propria agenda politico-economica, che sempre più tende a diffondere l'idea di una Cina potenza responsabile, no? Tesa alla pace, allo sviluppo, alle relazioni vantaggiose per tutti gli interlocutori. E io credo che a Pechino sono convinti che sul lungo periodo questo atteggiamento pagherà, e cercano quindi di non dare pretesti a Washington per un confronto diretto, che invece la Cina non vuole. E quindi, dopo le ultime sparate trumpiane sul 25% di dazi a chi commercia con l'Iran, le risposte ufficiali cinesi sembrano ormai fatte quasi con, passami il termine, con l'intelligenza artificiale.
Con lo stampino, no? Si sarebbe detto una volta.
Sì, esatto, standardizzate. La Cina prenderà tutte le misure necessarie per salvaguardare i suoi legittimi diritti e interessi. Le guerre tariffarie e commerciali non hanno vincitori, il protezionismo danneggia tutti, eccetera, eccetera. Sono cose che ormai sentiamo da quasi 10 anni. Ora, è evidente che in caso di nuovi dazi statunitensi si ricomincerebbe con le controtariffe, però è probabile che in questo preciso momento a Pechino siano convinti che Trump non ci proverà, visto che mesi fa aveva minacciato di fare lo stesso con chi commerciava con il Venezuela, poi ha delegato la faccenda a Rubio e non se ne è fatto nulla. Certo, l'Iran, come dicevi, è comunque molto più importante del Venezuela per la Cina. Sulla Groenlandia, anche qui la risposta è stata abbastanza standard. Quando Trump ha detto che se non controlla lui la Groenlandia, lo controlleranno Russia e Cina, il Ministero degli Esteri di Pechino ha detto che gli Stati Uniti non dovrebbero usare altri paesi come pretesto per perseguire i propri interessi, i propri scopi. Poi aggiungendo poi anche che l'attività della Cina nell'Artico sono, le attività sono conformi al diritto internazionale, ecco.
Senti, notizia della settimana in Cina, adesso insomma appunto staremo naturalmente a vedere, notizia della settimana in Cina è anche l'estradizione dalla Cambogia, molto attesa, è una notizia anche molto, come dire, molto chiacchierata, molto visibile, perché Pechino a tutto l'interesse a pubblicizzare la sua intransigenza nei confronti dell'illegalità, le scam city, eccetera, il riciclaggio, e l'estradizione dalla Cambogia di Chen Zhe, noto appunto come il re delle scam city, era stato arrestato in Cambogia, appunto adesso la Cina ha ottenuto la sua estradizione, è un'operazione anche d'immagine, no, per Pechino?
Eh beh sì, perché ti poni un po' come stato del diritto, ecco. Beh, allora, diciamo che non è la prima volta che Pechino fa operazioni congiunte con le autorità di altri paesi del sud-est asiatico, e queste attività riguardano di solito cittadini cinesi che svolgono attività criminali transfrontaliere. Ora, nel caso di Chen Zhe, che è un 38enne originario del Fujian, cioè la provincia meridionale della Cina che si affaccia su Taiwan. Ecco, si trattava, quella era l'attività criminosa, gestiva almeno una decina di scam center, no? Di cui ha parlato molto in questa trasmissione Emanuele Giordana. Ma per riassumere, sono quei centri da cui una forza lavoro, spesso in condizioni semischiavistiche, fa truffe elettroniche in tutto il mondo. Allora, come poi avviene sempre in questi casi, Chen Zhe aveva anche un'attività legale, che era il gruppo Prince, un conglomerato che faceva varie cose, che andava dall'immobiliare al turismo, alla logistica, aveva perfino una banca, la Prince Bank, e chiaramente una fondazione benefica. È interessante notare, lui è diventato cittadino cambogiano nel 2014 e ha rinunciato alla cittadinanza cinese, e aveva anche passaporti di Santa Lucia, di Vanuatu, di Cipro, insomma tutti quei posti dal passaporto facile, però la Cina ha dichiarato che è ancora cinese, e questo giustifica insomma l'assertività, insomma l'azione cinese. A detta di molti osservatori, il fatto che alla fine sia stato arrestato significa che ha perso la protezione di Hun Sen, che è l'uomo forte della Cambogia.
Ecco, allora noi ci spostiamo adesso, Gabriele, ti ringrazio, ci spostiamo adesso su quei confini puntellati di scam city, di città del vizio, martoriati peraltro dalla guerra, che erano il regno di Chen Zhe, perché ci spostiamo in Birmania. Ti ringrazio, Gabriele, perché si sono aperti lunedì davanti alla Corte Internazionale di Giustizia le udienze di un processo, uno dei più rilevanti, viene descritto nella storia recente del diritto internazionale. La giunta militare birmana deve rispondere di genocidio per la persecuzione sistematica dei Rohingya, espulsa con violenza dallo Stato di Rakhine a partire dal 2017. Il processo inizia. Le persecuzioni a che punto sono? In zona abbiamo raggiunto Emanuele Giordana, scrittore e giornalista, con un libro tra l'altro in uscita tra poche settimane proprio sui Rohingya. Lo ascoltiamo, e grazie a te, Gabriele.
Grazie a voi.
La situazione oggi è apparentemente una situazione di stallo, nel senso che le grandi persecuzioni che sono state fatte dall'esercito birmano si sono in un certo senso firmate, e il governo birmano ha anche fatto dei passi formali, insomma un po', come dire, di copertura per far vedere che vorrebbe favorire il ritorno dei Rohingya, una cosa che in realtà non sta avvenendo. Il problema vero riguarda piuttosto l'Arakan Army. L'Arakan Army è un'armata etnica, come viene definita, caratterizzata da una forte credenza religiosa, il buddismo, che ha perseguitato i Rohingya, la minoranza musulmana del Myanmar, nello stato del Rakhine, dove è avanzata con forza e l'ha praticamente quasi conquistato tutto, per cui al governo birmano, dei golpisti birmani, rimane solo la capitale, Sitwe, e tutto il resto dello Stato è sostanzialmente in mano alla Rakhine Army, che però diciamo ha fatto anche lui pulizia etnica, poi si è in qualche modo, ha rilasciato una serie di interviste dicendo no, non è vero, smentendo, ma insomma molta gente è fuggita non più per via dell'esercito birmano ma per via della Rakhine Army. A questo punto cosa ha fatto il governo birmano? Ha assoldato dei Rohingya nei campi profughi nel Bangladesh per combattere contro la Rakhine Army. Quindi, come dire, i vecchi carnefici sono diventati quelli che poi hanno utilizzato questi poveri Rohingya disperati, obbligandoli in un certo senso a fare i militari in Birmania per difendere quelli che sono ancora rimasti lì. Una situazione molto difficile, molto complessa. Naturalmente il processo è importante perché deve definire se c'è stato o meno genocidio.
Tutto questo avviene mentre la giunta birmana sta celebrando una discutibile tornata elettorale, elezioni nel mezzo di una guerra. A che scopo risponde questa chiamata alle urne? Come si sta svolgendo? Sentiamo ancora Emanuele Giordano.
Si tratta sostanzialmente di elezioni farsa che sono svolte in due tornate elettorali, poi ce ne sarà una terza il 25 di gennaio, sono svolte in 2/3 del paese, ma in realtà non in tutte le circoscrizioni dove la giunta pensava di poter raccogliere i voti. Sono state almeno tra il primo e il secondo turno, cioè tra dicembre e domenica scorsa, qualcosa come 3.000 distretti in cui non si è potuto votare. Quindi già, diciamo, sono state escluse dalle elezioni una parte sostanziale dei comuni birmani. Inoltre, in quelli dove la giunta riteneva di poter far svolgere le elezioni tranquillamente, non si è riusciti a farlo, almeno in gran parte di queste. Dopodiché la dichiarazione ufficiale è che il 52% delle persone hanno votato e hanno dato, naturalmente, direi, il voto al partito dei militari, ma in realtà le persone che hanno visitato le urne dicono che stiamo parlando del 20-30%, quindi alla fine questo voto rappresenterà sì e no un quarto del paese. Serve per farsi riconoscere dalla comunità internazionale come un governo legittimo e democratico. In realtà ci crederanno i cinesi, i russi e gli indiani, che sono i grandi sponsor di questa giunta birmana, non ci crederanno tutti gli altri. E intanto, da quello che sappiamo, i bombardamenti continuano, così come le azioni della resistenza, che sono state le azioni di boicottaggio, sono state una trentina nel primo turno, non sappiamo ancora quante nel secondo, ma da quel poco che filtra si capisce che la resistenza non demorde, anche se è in difficoltà, anche se queste elezioni un po' la mettono in difficoltà, ma insomma l'operazione di facciata in parte è riuscita, in parte è chiaramente una farsa.
Era Emanuele Giordana che abbiamo raggiunto un po' rocambolescamente perché sta peregrinando da quelle parti. Adesso cambiamo completamente argomento e parliamo di Iran, che pure è vicino, ma è Oriente, è Asia, no? Non per entrare nel merito dei fatti di questi giorni, delle proteste, della repressione, del minacciato intervento statunitense, ormai dato quasi per certo, bensì per proporvi un piccolo ragionamento sulle cause, o perlomeno su una delle cause dell'estrema esasperazione della popolazione iraniana. L'Iran ha infatti attraversato nelle scorse settimane una delle peggiori crisi idriche della sua storia, una crisi sicuramente aggravata dal cambiamento climatico, ma in prima istanza causata da politiche infrastrutturali e agricole scellerate, spesso frutto di corruzione. E ne ho parlato con Filippo Menga, geografo dell'Università di Bergamo, che si occupa tra le altre cose proprio di acqua, di fiumi, di conflitti legati alle risorse idriche, in particolare in Asia.
Ma premesso che effettivamente è difficile in queste ultime settimane avere delle informazioni attendibili su quello che sta succedendo a Teheran e in Iran in generale, e È piovuto, quindi la situazione si presumibilmente è migliorata rispetto a quello che si paventava a dicembre, appunto, come dicevi tu, una evacuazione della capitale, scene apocalittiche che oramai a cui ci stiamo abituando, perché prima di Teheran, vi ricorderete forse a Città del Capo in Sudafrica nel 2018, si stava arrivando al giorno zero. Ora, le piogge che sono arrivate, a Teheran, nella zona della regione di Teheran, nelle ultime settimane, non hanno risolto il problema in una maniera sostenibile, perché in contesti di grande aridità il suolo non riesce ad assorbire bene le precipitazioni e poi comunque non sono sufficienti a far fronte a una rete colabrodo, diciamo, un elemento che conosciamo anche qui da noi molto bene in Italia. Ma anche usi, diciamo, smodati, sproporzionati. Quindi diciamo che si sta rimandando probabilmente l'arrivo di quello che viene chiamato solitamente il giorno zero, ma non è un fenomeno che noi riusciamo a escludere oggi, anche perché l'Iran è uno dei paesi più esposti ai cambiamenti climatici. Gli invasi artificiali che vengono costruiti o che il governo vuole costruire non possono da soli farcela. Questo perché ci sono dei tassi di evaporazione altissimi, no? E poi perché ci sono delle scelte deliberate che portano a dei grandi disastri ambientali, per esempio il lago Urmia, oramai da quello che ci dicono le immagini satellitari è completamente prosciugato, è uno dei peggiori disastri ambientali del XXI secolo, no? Fa seguito al prosciugamento del lago Dharial in Asia centrale nel XX secolo e quindi stiamo parlando di un vero e proprio punto caldo, hotspot a livello climatico e idrico.
E quindi questa fragilità, questa difficoltà, questa precarietà nell'accesso all'acqua è una storia lunga che affonda le sue radici oppure è una storia che riguarda gli ultimi decenni di questo secolo, i primi dello scorso secolo, i primi di questo? È una cosa che riguarda di più il cambiamento che riguarda o che è causata di più dal cambiamento climatico oppure dall'aumento della popolazione, che pure è sicuramente una questione, oppure anche da una cattiva gestione? Addirittura da conflitti con altri paesi confinanti.
Diciamo che è un po' tutto. Senz'altro non è solo il cambiamento climatico il responsabile di questa grande crisi. Stiamo parlando di un paese in una regione fondamentalmente arida, no? Quindi conosciamo anticamente appunto l'Iran, per esempio, condivide un fiume e anche la frontiera con l'Iraq, il fiume Shatt al-Arab. Sappiamo che storicamente la Persia, la Mesopotamia sono regioni che si sviluppavano, le cui civiltà si sviluppavano intorno ai grandi corsi fluviali. Quello che è successo in Iran, però, a partire, diciamo, dalla seconda metà del secolo scorso, è grande forse no, ma comunque uno sviluppo industriale importante, una grande urbanizzazione. Quindi le persone sono iniziate a spostarsi verso le grandi zone urbane, un po' come succede anche in tante altre parti del mondo, ovviamente. E questo ha portato a un aumento della pressione nelle zone urbane. E ovviamente per far fronte a questa maggiore domanda delle città e anche tutto il settore industriale, pensiamo all'industria automobilistica, per esempio, o altri settori industriali dell'Iran, si sono messi in opera una serie di progetti di deviazione dei fiumi per portare l'acqua verso i grandi poli metropolitani e industriali. Per esempio, il lago d'Urmia, che ho citato precedentemente, si è prosciugato, ma sono state le scelte deliberate. No? Spesso la narrativa del governo iraniano è stata un po' quella di scaricare, come si
Della
fa un po'
catastrofe.
ovunque, sì, sia della catastrofe, ma anche di scaricare le responsabilità ai vari amministratori che si sono susseguiti nel tempo. Ma ultimamente quello che mette d'accordo un po' tutti, dare la colpa al cambiamento climatico. No, perché il cambiamento climatico ovviamente è responsabile di qualunque disastro noi stiamo vivendo e fa comodo un po' a tutti. Però, se noi andiamo a vedere i dati, le scelte, sono state delle decisioni prese, sapendo benissimo quello che sarebbe successo, anche perché nella zona intorno al lago Urmia vivono delle minoranze etniche, azere, curde. E non è il primo caso in cui ci sono delle discriminazioni su base etnica e il potere politico si può esercitare anche decidendo dove far arrivare o non fare arrivare l'acqua. La sovrappopolazione, come è stata citata in precedenza, non è un grande problema per quel che riguarda il consumo idrico. Quello che è un grande problema sempre, e questo vale per l'Iran e così come tanti altri paesi del mondo, è cosa si fa con quell'acqua, no? Quindi il tasso di perdita della rete, dove la si destina, che tipo di attività industriali o agricole. Un ultimo punto è che in Iran, così come in tanti altri paesi, diciamo, di quella parte del mondo, ci sono stati dei sistemi, diciamo, di gestione idraulica all'avanguardia, prima che noi arrivessimo alla rivoluzione industriale e che ci fosse quello che, diciamo, gli studiosi di ecologia politica chiamano l'invenzione delle acque moderne, no? Che sono misurabili, quantificabili, prevedibili nel tempo. L'Iran aveva dei grandi sistemi di canali sotterranei che funzionavano a gravità. E che, così come in tante altre parti dell'Asia e l'Asia centrale, sono stati eliminati per far fronte a sistemi di gestione delle acque considerati più efficienti, che invece non sono necessariamente più efficienti e che hanno portato a una maggiore, ulteriore frammentazione e spreco delle risorse idriche. Ora, oggi, se si va a guardare quello che dicono i politici iraniani, e questo diciamo, è un qualcosa che noi conosciamo, probabilmente anche chi ci ascolta in Italia, diciamo, sembreranno familiari queste dichiarazioni, è che l'Iran ha bisogno di costruire molti più invasi, si parla di centinaia di nuovi invasi per far fronte a questa grande crisi idrica. È chiaro che la soluzione non è questa, non può essere questa, così come non può essere, per esempio, la dissalazione che viene spesso evocata come, diciamo, la
Panacea.
soluzione che risolverà. Sì, la grande panacea per quel che riguarda la crisi idrica. Ci vorrebbe invece, diciamo, un po' più di equilibrio. È chiaro che però in questo periodo, in Iran, si può aspettare di tutto, tranne che equilibrio sia in gestione delle risorse, ma anche politico.
Non ci sono notizie di proteste o di sollevazioni dal basso legate a questo tema dell'acqua?
Sì, si sono registrate proteste anche di recente, appunto con la crisi senza precedenti di cui parlavamo l'anno scorso. Le persone andavano per le strade e si lamentavano perché si lamentavano di una gestione della rete inadeguata, grande corruzione tra, diciamo, chi dovrebbe programmare gli investimenti e la manutenzione della rete. Si parlava addirittura di mafia dell'acqua, che è un tema diciamo, che spesso emerge quando si parla magari di quando vengono affidate le infrastrutture idriche al settore privato o anche a un settore pubblico che opera in maniera poco trasparente. Un contesto come quello iraniano aggiunge un elemento di, diciamo, un'ulteriore sensibilità al problema idrico che già abitualmente è un qualcosa che tocca ovviamente le corde più intime anche dell'emotività delle persone. Questo perché in Iran è anche molto difficile protestare. No, è difficile fare sentire la propria voce e non sempre diciamo, lo si può fare o lo si può fare in maniera efficace, però sì, è accettabile dire che le grandi proteste che ci sono e che si sono registrate negli ultimi mesi in Iran sono anche dovute alla crisi idrica, perché diciamo, quando una cittadina o un cittadino non riesce neanche ad avere un approvvigionamento idrico di base, è chiaro che non crede più nella benevolenza del governo.
Era Filippo Menga, geografo dell'Università di Bergamo, che ringrazio per il suo tempo, per le sue analisi. Ringrazio anche voi, ringrazio come sempre Gabriele Battaglia, ringrazio Emanuele Giordana. Vi ricordo che sono gli ultimi giorni, questi per visitare la mostra che abbiamo allestito alla Fabbrica del Vapore, di Milano sui 50 anni di questa radio. Per tutto il resto vi saluto, vi do appuntamento a mercoledì prossimo con come Atlante, diciamo, puntata Asia del mercoledì. Vi lascio adesso a Lele Liguori. Buona giornata, buon ascolto, grazie.
Tan gong spo chuan dai kong to bong chi thung cafe tai mok bong loi ching ke on rap tham nei te on da chung yuk tiang pi oi bong agree up on the way